Dedichiamo la lezione di martedì 31 marzo alla figura di Jean-Paul Sartre e all'esistenzialismo. L'influenza di Sartre nella cultura francese è stata fondamentale, come si sa, nel periodo del secondo dopoguerra, ovvero all'interno di un particolare clima storico in cui lo sconvolgimento della guerra, l'angoscia della scoperta della realtà dei campi di sterminio, la coscienza della potenza terribile della bomba atomica si legano per contrasto ad un desiderio di rinascita che caratterizza la vita parigina negli anni 45-50. Saint-Germain-des-Prés diventa il centro della vita intellettuale e della vita notturna. È il periodo dell'esistenzialismo, cui si legano, a torto o a ragione, i nomi di Jean-Paul Sartre e di Albert Camus. La figura di Sartre nasce di fatto nell'ambito della filosofia esistenzialista tedesca, che Sartre appunto contribuisce a portare in Francia. È quindi il pensiero di Kierkegaard, Husserl, Heidegger che nutre la formazione filosofica del giovane studente di filosofia. Ed è a partire dall'idea che la nozione di esistenza pura e semplice debba essere messa al centro dell'investigazione filosofica, che è il punto di partenza della produzione intellettuale, filosofica, e letteraria e anche degli interventi poi nella società francese di Jean-Paul Sartre. La nozione di esistenza, pura e semplice, come detto, diventa quindi il centro dell'investigazione filosofica e la coscienza di questa centralità è proprio ciò che crea nell'uomo una fonte di angoscia. Di fatto, l'esistenzialismo dà un gran posto al senso del tragico e all'angoscia. Ovviamente è un sentimento che non è nuovo. Prima che la parola esistenzialismo sia inventato, Sartre, nella Nausea del 1938 e in Le Mur del 1939, Camus nell'Étranger del 1942 e nel Mito di Sisifo del 1943 e in Caligula del 1944 avevano già sviluppato i temi dell'assurdo, che saranno d'altra parte il filo comune all'interno sulla linea del quale costruiamo questo discorso che, pur nelle enormi differenze, lega i due filosofi. Ma chi era Jean-Paul Sartre? Jean-Paul Sartre era il giovane rampollo di una famiglia dell'alta borghesia che, alla morte del padre, vive nell'agiatezza tra la madre e i nonni e i libri, ed è quello che lui racconterà in Les Mots del 1964, dove cercherà di spiegare l'uomo che è diventato a partire dal fanciullo che era stato. Era uno studente brillante che aveva ottenuto presto l'aggregazione di filosofia ed aveva cominciato ad insegnare filosofia. Dopo la liberazione, abbandonerà l'insegnamento per dedicarsi, esclusivamente ai libri, filosofici o letterari. La prima grande opera che lo fa conoscere è La Nausée, La Nausea del 1938. È un'opera che per la generazione degli anni 40 è stato un punto di riferimento, un po' come le Nourriture terrestres di Gide lo erano state per la generazione dell'inizio del secolo, o ancora come il René di Chateaubriand lo era stato per i giovani romantici. La nausea traduce il mal di vivere di coloro che non sanno più quale sia il significato da dare all'esistenza. Roquentin, che è il protagonista del romanzo, arriva lui stesso a dubitare di se stesso, arriva a dubitare di se stesso, e scrive. E dice, e scrive Sartre, dice Roquentin: À présent, quand je dis je, ça me semble creux. L'identità è uno spazio vuoto, cavo, e quindi arriva a dubitare del proprio pensiero. In qualche modo, fa una sorta di parodia di Descartes, per cui, a partire dalla quale Roquentin afferma: Je ne pense pas, donc je suis une moustache. Non penso, quindi sono dei baffi. Tuttavia, alla fine si vedrà come Roquentin crederà di trovare la soluzione della vita nell'arte come giustificazione. È la famosa scena finale nella quale Roquentin si trova al colmo dell'angoscia di fronte alla coscienza dell'assurdità della vita, sente una musica venire da un bar, si avvicina, sente la voce di una cantante americana e capisce che l'arte sarà è una sorta di compensazione all'assurdità della vita, e quindi scrivere un libro, il libro della sua vita, sarà il senso, sarà l'azione che darà senso alla sua esistenza. È un finale molto interessante che peraltro costituisce una sorta di citazione della Recherche du temps perdu, dove Marcel, alla fine del grande ciclo romanzesco, si trova all'interno di una biblioteca e decide che scriverà della sua vita. Quindi c'è questa citazione forte, ed è una citazione assai interessante se la mettiamo a confronto, con la citazione di Céline messa en exergue al testo. C'est un garçon sans importance collective. C'est tout juste un individu. Che è tratto dall'Église, testo appunto di Céline. Al di là del significato interno proprio della frase, ciò che è significativo è questa sorta di relazione con un altro grande autore degli anni 30, che inizia il suo percorso negli anni 30, che è Louis Ferdinand Céline, del quale Sartre riconosce il valore. Ed è interessante che voglia finire il percorso di Roquentin partendo da Céline e finendo con Proust. L'atteggiamento di Roquentin non sarà tuttavia l'atteggiamento di Sartre, e qui si stabilisce già una forte distanza quindi tra l'autore e il suo personaggio, e in quanto Sartre, nel momento in cui prenderà coscienza del peso della realtà, rifiuterà l'arte egoista a profitto di un'arte impegnata. Qual è la storia della nausée? Che entreremo poi nella questione del rapporto fra arte impegnata e arte egoista in un secondo momento. In questo momento soffermiamoci sulla nausée. La nausée è il primo romanzo di Sartre e pone già, almeno in parte, i fondamenti del dibattito esistenzialista. È costruita a partire da un personaggio centrale, Antoine Roquentin, che si installa in una piccola città di provincia, Bouvilles, per condurre una ricerca su un poligrafo del XVIII secolo, Holbein. Nel romanzo, Sartre analizza i rapporti che esistono tra l'uomo, che definisce una coscienza avvolta nella propria realtà, quello che nei termini filosofici della sua filosofia può essere definito il pour soi, e il mondo, l'in-sé, l'en-soi. Che è per natura, il mondo è per natura impenetrabile, opaco e gratuito. L'opposizione tra l'uomo e il mondo è radicale e non può essere risolta da falsi sistemi di valore che tenterebbero di dare un senso all'assurdità della condizione umana. Non esiste una morale generale che possa indicare come comportarsi. Ma come è costruito il romanzo? Allora, la nausea si presenta sotto forma di un giornale intimo, che è scritto da Antoine Roquentin, un giovane uomo di 33 anni, che è l'età che ha Sartre quando scrive il libro. Roquentin fa appunto delle ricerche di storia, va a Bouville per consultare delle opere nella biblioteca municipale, e l'atmosfera della città fa nascere uno strano disagio nel narratore, che scopre la nausea, cioè scopre un sentimento di disgusto dell'esistenza che culmina nella celebre scena del giardino pubblico. È la scena verso la fine del romanzo, nella quale Roquentin, dopo aver abbandonato l'idea di scrivere un libro su Holbein, si rende conto che il puro presente è la dimensione dell'essere all'interno della quale si risolvono tutte le altre. Roquentin, come detto, ha abbandonato l'idea di scrivere un libro su Holbein. È un momento essenziale che pone il personaggio di fronte ad una libertà totale, cioè davanti alla propria esistenza, liberata, da ogni altra cosa, e a partire da questa liberazione Rocantin può affermare: io esisto. Questo momento culmina appunto nella scena del giardino pubblico, che è preparata da un certo numero di esperienze legate all'angoscia esistenziale e alla metamorfosi allucinatoria della mano in animale, paradosso del cogito, o anche del delirio verbale, della fine della cena, del pranzo con l'autodidatta e della coscienza che gli oggetti esistono e l'uomo è semicoricato sopra di loro. Brocantin entra nel giardino pubblico, lo riconosce, si lascia cadere su una panchina tra i grandi tronchi neri, tra queste che sembrano delle mani nere e nodose che si tendono verso il cielo. Un arbre gratte la terre sous mes pieds, des ongles noirs, si legge nel romanzo. Je voudrais tant me laisser aller, m'oublier, dormir, mais je ne peux pas. Je suffoque. L'existence me pénètre de partout, par les yeux, par le nez, par la bouche. Quindi l'esistenza lo penetra. È una sorta di incombenza necessaria, più forte di lui. E tout d'un coup, d'un seul coup, le voile se déchire. J'ai compris, j'ai vu. E la rivelazione avviene in un istante. Rocantin scrive di non sentirsi liberato da questo e nemmeno contento, al contrario, di sentirsi come schiacciato, ma di avere la coscienza di essere arrivato al centro della sua ricerca interiore. Sa quello che voleva sapere. Capisce tutto quello che gli era successo negli ultimi tempi. Ha la coscienza che la nausea non l'ha mai abbandonato. Ed è sicuro che non l'abbandonerà mai. Ma qualcosa è cambiato. Non la subisce più, non la considera più una malattia, la considera se stesso. Cioè lui e la nausea sono una stessa cosa. Tutto gli sembra assurdo, tanto più assurdo quanto assurda è l'esistenza delle cose, che è un dato contingente, che precede il pensiero. E quindi le sue ricerche sul passato diventano improvvisamente vane, inutili. Decide di tornare a Parigi, di abbandonare la storia e appunto nella scena finale, già citata, decide di dedicarsi alla letteratura, poiché pensa che se riuscirà a scrivere un'opera d'arte raccontando la sua vita, avrà trovato la propria giustificazione. L'uomo è quindi condannato ad essere libero. È una situazione che genera angoscia, ma anche che fonda una certezza, quella che l'uomo deve costruirsi da solo la propria esistenza, il proprio esistere, il proprio senso di essere al mondo attraverso gli atti e i progetti. L'uomo è appunto condannato ad essere libero e la libertà non è una via facile, poiché è il frutto di scelte che possono anche rivelarsi come angoscianti. E ad esempio questa è la situazione nella quale si presenta Oreste nell'opera teatrale Les Mouches. L'eroe, il personaggio principale, sceglie la libertà accettando il peso della disperazione che deriva dai suoi assassini. Sartre non nega i condizionamenti che la situazione storica può imporre all'azione. La nostra libertà non consiste nel modificare la situazione oggettiva nella quale ci troviamo, ma consiste a impegnarci all'interno della nostra situazione, oggettiva, cercando di dare un senso ad una congiuntura storico-esistenziale. Anche se ovviamente i parametri originari di questa congiuntura sfuggano totalmente alla nostra padronanza. Se il primo aspetto della filosofia sartriana è legato quindi, e del pensiero sartriano che ritroviamo nelle sue opere letterarie, perché questo ci interessa ovviamente, è legato alla coscienza di essere libero, dell'uomo che è cosciente di essere libero, e questo è fonte di angoscia. Il secondo aspetto è legato al rapporto che gli uomini costruiscono tra di loro. Gli altri si presentano innanzitutto ad ognuno come dei nemici, come coloro che negano il soggetto e che imprigionano la libertà dell'individuo e lo fanno imponendo la loro libertà. È il motivo di fondo della pièce Huis Clos del 1944, in cui la battuta finale è la famosissima frase L'enfer c'est les autres. Ma gli altri sono anche un elemento del nostro destino all'interno del mondo e formano un aspetto indispensabile dell'engagement, dell'impegno sartriano. Ben presto, Sartre evolverà la propria filosofia in termini marxisti e interpreterà nel senso che interpreterà in termini marxisti senza essere un marxista, ma interpreterà in termini marxisti il concetto di solidarietà umana come solidarietà di classe. La libertà e la solidarietà di classe sono quindi i due termini, i due valori della morale rivoluzionaria di cui Sartre diventerà il porte-parole nel corso del secondo dopoguerra. La necessità di una coscienza di classe per dar senso alla solidarietà umana è è il tema di fondo della pièce Les Mains sales del 1948. Les Mains sales possono in effetti essere considerati un classico della letteratura impegnata. Due uomini, completamente opposti l'uno dall'altro, sono sulla scena. Hugo, che è un giovane borghese che si è riunito, si è riunito al Partito Comunista per odio della sua classe sociale, e Höderer, il dirigente del partito, che invece è entrato nel partito per amore nei confronti dei proletari. Hugo vive di principi e di grandi ideali, è quindi intransigente, ma è pieno di debolezze. Il dirigente del partito invece accetta di avere le mani sporche in nome del realismo, si adatta alle circostanze e per lui la fine giustifica i mezzi, quali che siano. La categoria dell'esistenzialismo è tuttavia limitante per racchiudere la totalità di un'opera ampia, che va, come detto, dal romanzo al saggio filosofico, dall'opera teatrale al testo critico. In linea generale, è utile ricordare che la figura di Sartre ha segnato un periodo che va dagli anni 40 agli anni 60 del XX secolo. Quindi, a partire dai primi anni del dopoguerra, periodo in cui Sartre e Camus, che rappresentano un po' l'esistenzialismo, inteso come rivendicazione dell'assurdità dell'esistenza, cercano, come detto, di superare questa fase con la scoperta di una solidarietà umana che permetta di opporsi al nazismo. Sartre orienterà poi il suo pensiero verso un certo umanismo e sarà proprio Sartre ad affermare che l'esistenzialismo è un umanesimo e che una filosofia dell'azione, dello sforzo, della lotta e della solidarietà è una filosofia esistenzialista. E riappare quindi nel secondo dopoguerra un motivo che era già in corso, già a partire dall'Ottocento, che è quello dell'impegno dello scrittore, dell'engagement dello scrittore e della letteratura, al quale Sartre cercherà di dare un senso nuovo legandolo alla filosofia, alla sua filosofia, alla filosofia esistenzialista. Senza entrare in questa questione, bisogna ricordare come in questo periodo politicamente tutti gli intellettuali furono attratti dal marxismo e spesso le polemiche giravano attorno al comunismo e all'URSS, eravamo in piena guerra fredda. L'eco di queste questioni si ritrovano appunto, come visto, nelle mensal, nelle mani sporche del 48, si ritrovano, come vedremo, nei giusti del 49 di Camus, e i quali entrambi si interrogheranno sul rapporto tra politica e morale, arrivando a due conclusioni opposte. Laddove Sartre affermerà la necessità di compromessi, Camus denuncerà gli errori del crimine politico. Il concetto è particolarmente interessante perché segna il nucleo della distanza che si andrà a creare tra i due pensatori, i quali erano in qualche modo uniti non solo umanamente, ma anche intellettualmente, nel loro sentimento dell'assurdo, a partire dal quale avevano creato la loro produzione filosofica e letteraria, e giungono a due concezioni molto diverse dell'umanesimo.